Buongiorno a tutti e tutte. Venerdì sostanzialmente quello che è successo è stato che c'è stato un verdetto storico per il Guatemala, ma in realtà storico anche a livello mondiale, perché come già ci raccontavamo un mesetto fa è la prima volta che un tribunale nazionale giudica per il crimine di genocidio e crimini contro l'umanità un proprio ex capo di Stato. E oltre appunto ad aver iniziato un processo, giovedì si è arrivati anche a una condanna che è stato veramente un esito imprevisto, malgrado fosse chiaro per tutti e per tutte che effettivamente quei crimini erano stati commessi negli anni 80 in Guatemala. Diciamo che nell'ultimo mese e mezzo il sistema di giustizia guatemalteco è stato messo a dura prova dalla difesa dell'ex generale Rios Montt, che in ogni modo ha cercato di ostacolare questo percorso giudiziario. Però malgrado appunto tutte le trappole che hanno cercato di far scattare gli avvocati della difesa, la giudice Jasmine Barrios è riuscita a portare a termine il processo con la sentenza, che a quel punto era abbastanza scontata perché il caso era molto ben documentato, di condanna. La cosa appunto più le due cose forse più rilevanti di questa sentenza, credo, sono da una parte il fatto che finalmente una parte importante della storia guatemalteca che coinvolge la popolazione maya è stata riconosciuta ufficialmente dallo Stato, e la seconda cosa molto rilevante è che una sentenza del genere, appunto emessa da un tribunale nazionale, è in realtà un richiamo, un avviso per tutti i capi di Stato di tutto il mondo, perché questa impunità di cui si potrebbe godere teoricamente nel momento in cui sei in una posizione di potere viene messa fortemente in discussione, dà un pochino più di speranza per tutte e tutti quelli che lavoriamo sui diritti umani.
Certo, io credo che appunto il dato più incredibile era un po' quello che anche avevamo messo in luce la prima volta che appunto ci siamo parlate, era la presenza in aula di almeno 100, circa un centinaio di donne e uomini, anziane della popolazione Isil, Maya Isil, appunto che portavano lì o la testimonianza perché appunto coinvolti nel processo in quanto familiari o vittime stesse di torture o di stupri, oppure appunto testimoni dei massacri, e comunque appunto una parte di popolazione che era venuta che è venuta dalle montagne e ha riempito l'aula di quel tribunale durante tutte le giornate del processo. Quindi credo che la loro presenza e anche che abbiano ascoltato un verdetto di questo tipo abbia sollevato un'emozione molto grande, oltre chiaramente a tutte le altre persone che hanno reso possibile arrivare a un percorso così, perché chiaramente parla di un lavoro di moltissime associazioni e singole persone che hanno messo insieme per tanti anni molte prove e hanno cercato molti testimoni. Appunto non è assolutamente facile lavorare in un paese come quello dove appunto le distanze sono grandi, le persone appunto molto spesso sono analfabete, però io credo che la presenza della gente Isil sia stata anche molto importante in un paese che nega o comunque continua a invisibilizzare molto la popolazione maya, indigena, originaria, chiamiamola come vogliamo, e che però in questo momento finalmente ha avuto il suo riconoscimento, la sua visibilità, il suo spazio, e la sua parola è stata riconosciuta come vera. Quindi io credo che questo dato sia anche storico oltre al verdetto, perché chiaramente una delle cose che hanno sempre fatto i militari, e soprattutto un personaggio come il generale Rios Montt, è stato quello di cercare di annientare la popolazione, o comunque non considerarla mai parte della popolazione del paese, e ancora meno della popolazione attiva, comunque a cui dare ascolto. Non so se volevi aggiungere qualcosa in questo senso.
Certo, sì, no, in questo senso è chiaro che nel bene e nel male la popolazione Isil è stata protagonista assoluta di tutto il percorso in realtà processuale. Nell'ultimo mese e mezzo ci sono stati anche dei tentativi di manipolazione da parte appunto delle organizzazioni di destra che invece appoggiavano la difesa, che con l'inganno hanno spostato varie persone in Shil per realizzare grandi concentrazioni in capitale, per sostenere che non ci fosse stato nessun genocidio. Questo perché effettivamente si sono resi conto che la presenza di popolazioni Shil nell'aula era, nell'aula sia come testimoni, donne e uomini, ma anche come uditori di quello che stava succedendo, era un qualcosa che stava canalizzando fortemente l'attenzione, no? Sia della popolazione guatemalteca, che finalmente riconosceva anche questo pezzo di cittadinanza, ma anche appunto della stampa internazionale, eccetera eccetera. La popolazione Shil presente è stata variegata, c'erano appunto delle persone comuni, quasi tutte hanno almeno un familiare, se non sono state vittime se stesse, desaparecido, ucciso, in qualche modo sopravvissuto alle violenze del conflitto armato, ma poi erano presenti anche le autorità ancestrali, che sarebbero appunto le autorità che le popolazioni originarie eleggono a partire dai propri meccanismi di rappresentanza, che in tutta l'ultima fase processuale, che è stata quella più ostica, perché appunto solo un paio di settimane fa sembrava che la difesa fosse riuscita a far annullare tutto il processo, comunque da un paio di settimane sono state costantemente presenti in aula. È uno dei momenti più emotivi, io credo, della sentenza, è stato quando alla fine della lettura da parte della giudice della condanna contro di Osmont, le autorità ancestrali Maya e Shil hanno ringraziato in Shil la giudice Barrios, che si è anche commossa, diciamo, per questo riconoscimento, e in generale la loro presenza lì è davvero simbolizzato tutta la voce di un popolo, no? E per cui anche tutte le persone che erano lì presenti, che come tu hai ricordato da anni lottano contro l'impunità nel paese, lottare contro l'impunità nel paese vuol dire mettere in gioco anche la propria vita, vivere sempre sotto una costante pressione, si sono unite intorno alle autorità ancestrali, vedendo in loro, diciamo, un simbolo di questa prima giornata di giustizia nel paese dopo veramente decenni.
Hai la sensazione che, oltre ad essere una cosa che ormai è storia, questo processo, possa anche dare una forza alle popolazioni locali per resistere ad altre forme che potrebbero essere repressive, violentissime, o di massacri in futuro, sia in Guatemala sia in tutta la zona dell'America centrale?
Sì, sicuramente, anche perché diciamo che dove si poneva più accento anche adesso sulla stampa alternativa guatemalteca e il Shil nello specifico, si continua a evidenziare molto fortemente che i meccanismi di repressione continuano a essere vigenti. Il territorio di Shil è oggetto di interesse di varie imprese, per cui effettivamente c'è molta pressione da parte dello Stato e delle imprese stesse, e la violenza politica non è assolutamente cessata, per cui loro evidenziano in maniera netta questa continuità sia appunto della repressione sia della loro resistenza, e sicuramente una sentenza del genere dà molto animo, una molta forza a proseguire nella lotta, no?
Certo, anche perché appunto adesso la prima domanda che appunto ti seguirei a questa tua riflessione è, che ti volevo fare è, quali sono secondo te, con un verdetto di questo tipo, quali sono gli orizzonti che si aprono, sempre sperando che appunto non venga poi annullato comunque il valore, l'importanza che ha avuto resta e rimane. Adesso vedremo le prossime mosse che magari può ancora possono ancora portare avanti i legali di Rosemont genocida, però diciamo che se le cose andassero più o meno nel modo in cui ci si aspetta a questo punto, se si aprono possibilità di magari aprire processi contro altri massacratori, perché sappiamo bene che Rosemont sicuramente ha una grandissima responsabilità di una quantità di massacri e di violenze incredibili in soli 16 mesi, appunto all'inizio degli anni 80, ma la guerra è stata lunghissima e ci sono 250.000 morti e circa 45.000 desaparecidos, di cui non si sa assolutamente, in pochissimi casi si sa cosa è accaduto, dove sono stati torturati, incarcerati e poi uccisi e sepolti in qualche fossa comune. Quindi volevo chiederti se secondo te un precedente di questo tipo apre nuove possibilità di, appunto, portare in aula altri responsabili.
Beh, sì, innanzitutto bisogna sottolineare che effettivamente questa condanna, questa sentenza è una condanna in primo grado, per cui ci sono ancora vari livelli della giustizia a cui può ricorrere sia la difesa ovviamente, sia anche l'accusa, perché ricordiamo che il capo dell'intelligence di Rosemont, Sanchez, che anche era il secondo imputato all'interno del processo, è stato invece assolto. Detto questo, al di là di quello che possa ottenere la difesa nei successivi gradi di giudizio, anche forse un annullamento del processo per vizi procedurali o comunque gli arresti domiciliari di Rosemont per cause di salute, il fatto che la documentazione portata sia stata così solida da portare una condanna del genocidio è un qualcosa che non si cancella, no? Non si cancella nella storia della giustizia del paese, e di conseguenza questo già di per sé non solo facilita gli altri processi che ci sono attualmente in corso per crimini commessi durante, appunto, gli anni del conflitto armato interno, quando abbiamo parlato l'altra volta ricordavamo il caso di Sepur Zarco, che è un caso per schiavitù sessuale commessa dall'esercito contro donne delle popolazioni di un'area rurale del Guatemala, ma appunto apre a possibili processi contro altri responsabili delle violenze in quegli anni. La stessa giudice Barrios, durante la lettura della sentenza, ha proprio sollecitato il Ministero Pubblico, diciamo la Procura della Repubblica Guatemalteca, a proseguire con le indagini e a identificare altri responsabili, sapendo che appunto i crimini che non sono soggetti alla legge di amnistia che è stata ratificata dopo gli accordi di pace sono ovviamente genocidio e crimini contro l'umanità, come prevede il diritto internazionale, ma sono anche le desaparizioni, le scomparse, cioè il far scomparire in maniera forzata le persone e la tortura. Ovviamente, visto che il caso più documentato in questo momento è quello della Regione Ischil, la sensazione di chi ha udito questa sentenza è che lei facesse riferimento anche all'attuale capo di Stato guatemalteco, che è stato generale responsabile dell'area Ischil proprio durante gli anni dei massacri. E questo ovviamente, appunto, se da un lato apre nuove speranze, dall'altro implica sfide nuove, c'è anche una certa preoccupazione per il tipo di repressione che può scatenare poi un'azione di questo tipo.
Certo. Ok, allora io credo che, insomma, abbiamo dato un buon quadro di quanto accaduto e di questa sentenza storica. Manterremo l'attenzione, appunto, ben indirizzata verso questa zona del mondo, in questo paese e verso un popolo che, appunto, credo continua a lottare anche per autodeterminare il suo territorio e la sua cultura e le sue tradizioni contro appunto le multinazionali presenti e i militari che continuano a fare quello che facevano negli anni 80. Direi che ti ringraziamo tantissimo e ci risentiamo, credo, spero, presto da questi microfoni.
Ottimo, grazie a voi, e per continuare a dare spazio a questo che accade anche in Guatemala.
Ciao, grazie mille, ciao, ciao. A presto, ciao ciao.